Alphaville.
Questa sera alle 18.30 presso la Biblioteca Cantonale di Bellinzona si svolgerà una conferenza intitolata Trovare rifugio in chiesa, il privilegio dell'immunità fra storia del diritto e riletture manzoniane. Una conferenza che, lo ricordiamo, si inserisce nel ciclo Codici e diritti e che prende spunto proprio da un personaggio dei Promessi Sposi particolarmente affascinante e ricco di interpretazioni. Parliamo di Fra Cristoforo, protettore della coppia di Renzo e Lucia, artefice della loro fuga da Lecco, la cui giovinezza ci è raccontata da Manzoni attraverso un flashback. Da un alterco apparentemente banale sfocia un duello durante il quale Fra Cristoforo uccide il suo avversario e per sfuggire alla giustizia troverà rifugio in un convento dove poi indosserà il saio. Lasciando da parte l'aspetto della conversione, tema estremamente manzoniana, la parabola di Fra Cristoforo ci introduce al tema che vogliamo approfondire in questa pagina, ovvero il diritto all'asilo ecclesiastico, noto anche come privilegio dell'immunità, un diritto da tempo scomparso, ma che in epoca medievale era appunto un diritto consolidato e indiscusso. Vogliamo capirne di più? Lo facciamo con Carlotta Latini, professoressa ordinaria di storia del diritto medievale e moderno all'Università di Camerino. Buongiorno professoressa, ben arrivata alla Radio
Svizzera. Buongiorno. Buongiorno.
Dunque, lei sarà fra le relatrici della conferenza di questa sera. Intanto, privilegio all'immunità o diritto all'asilo ecclesiastico? Di cosa stiamo parlando? Che cos'è, o meglio, che cos'era questo diritto?
Il privilegio dell'immunità aveva diversi nomi tra Medioevo ed età moderna. È espressione, confugio, rifugio. È espressione della libertas ecclesiae, quindi è manifestazione della libertà della Chiesa, che significa libertas ecclesiae, aveva un significato abbastanza ampio. La Chiesa cattolica godeva di una serie di prerogative. Quindi privilegio non ha assolutamente in questo momento storico un'accezione negativa, che è quella che poi acquisirà invece nel tempo, ma ha un significato giuridico relativo appunto a una serie di diritti che le chiese cattoliche e cristiane in generale avevano, tra cui proprio quello di essere luoghi sacri, perché sono erano e sono la sede diciamo dove Dio si manifestava. Quindi la stessa presenza del tabernacolo rendeva, e la consacrazione rendeva sacro il luogo, e quindi era possibile per chi avesse commesso un reato anche molto grave rifugiarsi non solo nelle chiese, perché poi i luoghi sacri erano molteplici, quindi ci sono i cimiteri, ci sono gli annessi, i conventi appunto. I conventi, come nel caso di Lodovico alias Fra Cristoforo, e i cimiteri, quindi sono i muretti contigui, i campanili, quindi sono diverse, come nel caso di Esmeralda nel celebre romanzo di Victor Hugo, quindi sono diverse le situazioni anche romanzesche in cui il diritto d'asilo viene rappresentato come un diritto che viene esercitato dalle persone, ma in realtà non è un diritto individuale, non è un diritto soggettivo, diremmo oggi, ma è il diritto che riguarda i luoghi sacri.
Lei citava Esmeralda, questa donna rom, dispregiativamente detta
sì.
Zingara, no? Del romanzo Notre Dame de Paris di Victor Hugo. Un aneddoto dalla mia infanzia che le farà sorridere, professoressa. Io la prima volta che sono entrata in contatto con il concetto del diritto d'asilo ecclesiastico avevo forse 5 anni, guardavo il Gobbo di Notre Dame, versione cartone animato Disney.
Ha visto il cartone animato? Sì, come molti.
Inizia proprio, no? Con la madre di Quasimodo che batte batte contro il portone della chiesa invocando questo diritto d'asilo per pietà. Ecco, dunque, chi erano le persone che potevano chiedere questo diritto e veniva riconosciuto a tutti e tutte?
Non esattamente, in linea di principio sì. E questo è quello che scatenerà i conflitti con le autorità secolari, i cosiddetti birri, no? Che poi vanno a bussare, assediano le chiese, affamano i rifugiati, costringendoli poi ad uscire, con una pratica che poi naturalmente genera conflitti e scomuniche. Diciamo che in linea di principio sì, qualsivoglia crimine fatto abbiano commesso, dice un famoso canone ecclesiastico, poi in realtà nel tempo si darà una limitazione e quindi verranno esclusi quelli che in quella fase storica erano considerati comportamenti più pericolosi socialmente. Quindi non ci dobbiamo aspettare quelli che noi pensiamo come i reati diciamo più gravi, per esempio l'omicidio, non necessariamente era escluso. Quindi i cosiddetti crimini eccettuati, come vediamo, non sono le persone, ancora una volta non è un diritto della persona il diritto d'asilo. Quindi i crimini cosiddetti eccettuati, esclusi dal diritto d'asilo, inizialmente erano pochi, principalmente i ladri di strada e i devastatori di campi notturni, proprio perché la notte era considerata un momento di particolare diciamo vulnerabilità delle persone. E il ladro di campi era una fattispecie particolarmente odiosa, perché se il contadino fosse stato derubato non sopravviveva lungamente né lui né la sua famiglia. E quindi la notte medievale è una notte che noi non possiamo immaginare, perché è una notte estremamente buia. Oggi non esiste più quel tipo di notte, perché no, c'è un'illuminazione costante, ma la notte medievale è una notte che spaventava moltissimo. Quindi ecco, queste sono le situazioni in cui il diritto d'asilo viene escluso. Poi nel 1591 c'è un pontefice che ha un pontificato molto breve, che si chiama Gregorio XIV, e che farà una bolla pontificia, la Cum Alias, poi ce ne saranno altri pontefici, che limiterà con l'intenzione di limitare a una serie di categorie, tra cui gli eretici, tra cui gli assassini sono coloro che commettono un omicidio su mandato. Quindi, come vediamo, il diritto criminale è diverso dall'attuale diritto penale, sempre i soliti ladri di strada che tradiscono la fiducia dei viandanti, e sempre i soliti grassatori di campi notturni. Quindi amplia Gregorio XIV i casi esclusi, ma in realtà nel fare un elenco finisce proprio per complicare ulteriormente questo processo, che poi ci saranno i processi vescovili e ecclesiastici nei confronti dei rifugiati, e rendere sempre più difficile per la giustizia laica o secolare intervenire.
Senta, professoressa Latini, da un punto di vista proprio della storia e dell'evoluzione del diritto penale, cosa rappresenta questo diritto all'asilo ecclesiastico? Lei ci spiegava come le persone che appunto richiedevano e ottenevano il diritto ecclesiastico poi si sottraessero dalla giustizia amministrata dalle autorità secolari, lo Stato o una signoria, che allora a quel tempo prevedevano ad esempio pene corporali, la tortura oppure la morte.
La morte. Sì, il diritto penale, il diritto criminale di antico regime è un diritto criminale estremamente visto dall'esterno, odioso, brutale. Il processo inquisitorio, inquisitoriale di antico regime è sommario, quindi conosce delle dinamiche gravi e una scarsa tutela delle garanzie processuali per l'accusato, per l'indagato. Diciamo che nella nostra ottica, no? Pensiamo a Manzoni. Manzoni descrive un po' questo processo, questa tipologia di processi, questo diritto criminale in maniera molto severa, no? Cioè si capisce che ha un giudizio negativo di questo tipo di giustizia. È tipico degli autori del, diciamo, chiamiamo contemporanei, quindi tra 8 e 900, avere questo approccio molto critico. Non voglio sminuire diciamo la gravità delle pene, la scala penale penale era diversa, la sensibilità giuridica era chiaramente diversa, quindi è molto difficile dare una valutazione. Sicuramente il diritto d'asilo è espressione della caritas cristiana, quindi vuole evitare l'applicazione della pena sanguinis, cioè della pena corporale, che era molto ricorrente, non solo il ricorso alla pena di morte, ma le pene corporali erano più usate, molto usate. La pena detentiva, la pena carceraria emerge a fatica, ed è anche per questo lavoro intellettuale degli autori relativamente al diritto d'asilo che si scopre come la giustizia ecclesiastica, perché in realtà non è vero che i rifugiati sfuggivano alla giustizia, sfuggivano a quella laica senz'altro, ma ci sono molti processi vescovili celebrati nei confronti dei rifugiati, condanne anche gravi. Presso l'archivio segreto Vaticano, dove ho studiato, Città del Vaticano, ci sono c'è la documentazione della Sacra Congregazione dell'Immunità, che era l'organo infine competente, una sorta di, come possiamo dire, tra appello e cassazione, diciamo, rispetto a queste cause, e le condanne erano anche severe, cioè ho trovato diverse condanne ad triremes, che è la condanna a remare, no? Una condanna che diciamo mediamente il condannato sopravviveva per 5 anni, quindi non c'è una totale eliminazione della pena come si è pensato, ma ci sono condanne, e quello che si voleva evitare era appunto l'effusione di sangue. Ci sono molti canoni ecclesiastici che ricordano come la Chiesa sia contraria a queste pene che toccano il corpo in questa maniera. So che può sembrare paradossale. Sì.
I rifugiati poi a un certo punto potevano uscire dalla chiesa dove si erano rifugiati?
Dipende. Dipende. Alcune situazioni finivano con una detrusio, una reclusione a pane e acqua, poi espiata la pena, potevano risarcire il danno. Ci sono procedure di espiazione, procedure di paci. Quello che racconta, che accade con Ludovico Padre Cristoforo, in realtà è molto veritiero quella parte, nel senso che il diritto d'asilo, il rifugio in chiesa poteva servire anche a una pace, per arrivare a una pacificazione con la famiglia della vittima, quindi avvia procedure di diciamo risoluzione del contrasto che si era attivato con la commissione con la consumazione del delitto.
Professoressa Latini, ci avviciniamo alle conclusioni, ma ecco, questa giustizia ecclesiastica, da quanto lei ci racconta, sembra anticipare per diversi aspetti un cambio di paradigma, no, nell'amministrazione della giustizia e del diritto criminale, un cambio di paradigma che per alcuni versi sembra essere parallelo a quello a cui si richiama oggi, ovvero un'ulteriore evoluzione della giustizia più umana e più orientata alla giustizia riparativa. Secondo lei è un parallelismo azzardato o ci sta?
No, ci sta tutto. Io sin dai primi, diciamo, dalle mie prime ricerche sul diritto d'asilo nelle chiese, ho intuito, non avevo da subito le prove, no, d'archivio, ma ho intuito che in realtà si trattava di uno strumento proprio volto a perseguire un fine ulteriore rispetto a quello no, del deterrente della pena o punitivo, espiativo della pena, ma c'era qualcosa di più, c'era anche una volontà di conseguire una pace sociale e quindi un ristoro, e quindi di trovare un senso ulteriore, soprattutto in un'epoca in cui la pena detentiva di per sé, cioè il carcere, era poco praticato. E quindi sì, no, l'idea della pacificazione, l'idea quell'idea a cui lei fa riferimento, che poi sono stati sperimentati in tempi ovviamente più moderni, penso ai Bureau des Paix, che sono stati sperimentati in Francia, o altre soluzioni che si utilizzano anche in Italia, soprattutto per la giustizia minorile, sono sicuramente in qualche modo collegati a questa funzione, diciamo, riparatrice in senso lato, che la giustizia ecclesiastica cerca rispetto utilizzando come strumento il diritto d'asilo.
E noi ci fermiamo qui per il momento, ma io ricordo che Carlotta Latini, professoressa ordinaria di storia del diritto medievale moderno presso l'Università di Camerino, sarà questa sera alle 18.30 presso la Biblioteca Cantonale di Bellinzona. Insieme a lei anche Federica Alziati, manzonista e docente presso l'Università del Sacro Cuore di Milano, e al giudice penale federale Roy Garret in questa conferenza intitolata Trovare rifugio in chiesa, il privilegio dell'immunità fra storia del diritto e riletture manzoniane. Grazie professoressa, buon incontro questa sera.
Grazie tante.